come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, ve lo ripeto, è il numero per le vostre telefonate in diretta, 800 24 00 24. SMS 349-238-6666, la zanzara etta radio24.it, TG2.
Il Papa visita il Museo dell'Olocausto, la chiesa accanto alle vittime della persecuzione, mai dimenticare o sminuire le sofferenze degli ebrei, l'incontro con Perez. Tutti assolti per l'incidente di Crevalcore vicino Bologna, dove nel gennaio del 2005 nello scontro tra due treni morirono 17 persone. Il verdetto assolve i 10 dirigenti delle ferrovie. Panico alla stazione di Palermo, un uomo armato di un grosso martello assale una coppia di anziani in attesa, sono gravi, l'uomo è stato bloccato da un extracomunitario. La procura di Napoli chiede le prime condanne per gli imputati di Calciopoli che hanno scelto il rito abbreviato, la richiesta più pesante, 5 anni di reclusione per Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus.
Erano i titoli del TG2. L'ultima invenzione di Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso in attesa di estradizione dal Brasile, una lunga vicenda giudiziaria di cui ci siamo occupati, oggi intervistato da una televisione franco-tedesca, dice: non andrò in Italia, non arriverò vivo in Italia, ho troppa paura. Ci sono cose che si possono ancora scegliere, come il momento della propria morte. Non penso che lascerò scegliere la mia morte agli altri, all'ingiustizia del governo italiano. Dopo 30 anni mi mettono in prigione per crimini che non ho mai commesso. Non ho mai ucciso, ma ho fatto parte di un'organizzazione armata, ho fatto delle rapine, ero un militante qualunque e mi hanno fatto diventare un mostro, un assassino. Insomma, cosa dice Battisti? Non tornerò vivo, minaccia il suicidio se dovesse essere estradato in Italia, ma è un modo per fare pressione. Questa è l'interpretazione più corrente di queste parole, più chiara di queste parole di Battisti, un modo per fare pressione sul Tribunale Supremo brasiliano. Sentiamo Studio Aperto.
La strage finisce in beffa, 17 morti, due treni ridotti in rottami, l'Italia sotto shock. Accadeva 4 anni fa tra Bologna e Verona. Oggi la sentenza che ha assolto tutti e 10 gli imputati. Nessuno sarà punito per il disastro ferroviario e addio anche ai risarcimenti. È un malato di mente, più volte ricoverato, il 39enne che ha massacrato a martellate una coppia di anziani a Palermo. Li ha aggrediti mentre passeggiavano, colpendoli con una furia bestiale. In fin di vita una delle vittime, gravissima la moglie, la folla tenta di linciarlo. Lavorava come badante di 2 anziani, è stata sgozzata nella loro casa, giallo vicino a Milano, per la morte di una ragazza ecuadoregna di 27 anni. In cortile è stato trovato un uomo gravemente ferito, forse l'assassino.
Bene, alle 18:39, 800 24 00 24, non c'è dubbio, la polemica del giorno è quella che viene dal fine settimana, dopo il respingimento, parola orrenda usata anche da noi nei giorni scorsi per far capire il fatto che gli italiani, l'Italia ha deciso una nuova politica, una nuova linea sulla questione dell'immigrazione clandestina e sui barconi che arrivano da noi. Dopo il respingimento di alcuni barconi dalla Libia, il Presidente del Consiglio se n'è uscito in questo modo, con una frase molto, molto contestata, che è quella del no all'Italia multietnica.
La sinistra, con i suoi precedenti governi, aveva aperto le porte ai clandestini provenienti da tutti i paesi. Quindi l'idea della sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così, la nostra idea è quella di accogliere qui soltanto quei cittadini che sono nelle condizioni per poter chiedere asilo politico.
Ora c'è da dire una cosa, perché si può anche essere d'accordo sulla questione dei respingimenti in mare, e però il collegamento con il no all'Italia multietnica non è automatico, cioè ci può essere qualcuno favorevole a una nuova politica o comunque a una politica basata anche sui respingimenti in mare e poi essere favorevole a un'Italia multietnica. Le due cose possono stare insieme tranquillamente. L'ex leader del Partito Democratico Veltroni, intervenuto a un comizio nel fine settimana, naturalmente spinge forte su questo tema e dice che Sostenere il no all'Italia multietnica significa sostanzialmente volere una sola etnia, una sola razza, in riferimento naturalmente agli episodi, a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, non è casuale.
Quando io sento dire noi non vogliamo una società multietnica, che cosa vuol dire non vogliamo una società multietnica? Vuol dire che vogliamo una società con una sola etnia. E che cos'è alla base della tragedia che è accaduta? Se non l'idea che ci dovesse essere una esclusività di un'etnia, allora considerata o definita impropriamente in maniera ignorante razza. Dove stiamo andando? Verso che mondo stiamo andando? Se ciascuno si chiude nella propria identità e considera l'altro un pericolo o un rischio o un nemico. È quello l'inizio della fine.
È quello l'inizio della fine. Dunque dire che non si vuole un'Italia multietnica significa volere una sola razza, una sola etnia, secondo Veltroni. E poi ancora l'opposizione. Franceschini, io questa cosa dello spot elettorale non l'ho capito, perché non è che Berlusconi manda i barconi apposta per poi fare le dichiarazioni sull'Italia multietnica. Comunque vabbè, Franceschini dice i barconi vengono usati come spot elettorale, dimenticandosi di quello che ha detto Fassino, favorevole invece ai respingimenti in mare. Dice anche: io sono dalla parte della Chiesa, dell'ONU, delle commissioni dei diritti umani che dicono che questa politica dell'Italia è sbagliata.
Noi siamo pronti a collaborare per combattere il crimine, per contrastare l'immigrazione clandestina, ma sui barconi degli immigrati la pensiamo come le Nazioni Unite, condividiamo le parole dei vescovi italiani e soprattutto non si possono fare diventare dei barconi pieni di disperati uno strumento di campagna elettorale, come se fossero uno spot o un manifesto per raccogliere voti.
Incredibile, candidato alle elezioni provinciali, incredibile ma non troppo, in realtà alle elezioni provinciali di Brindisi. Ricordate, Cosimo Mele, ex UDC, adesso corre con Pio Nati, l'ex giornalista del TG1, che ha creato una sua formazione politica, è uscito dall'UDC, ha creato una sua formazione politica vicina al PDL. Insomma, Mele corre per la provincia come consigliere per la provincia di Brindisi. Ricordate tutti che fu coinvolto in uno scandalo che fu chiamato Coca in Squillo, insomma, uno scandalo a base di cocaina e di prostitute in un hotel di Roma, un festino fatto in un grande albergo della capitale, e ricordiamo tutti una straordinaria uscita di Benigni su questo.
Cosimo Mele, se vi ricordate, lì a Via Veneto, quello lì dell'UDC che d'estate di luglio venne preso cocaina, Squillo, e io lo so, e sono dalla sua parte, povero Cosimo Mele, quello poveraccio, erano 15 giorni che era chiuso con i capi dell'UDC, Cesa, Buttiglione e Giovanardi. Da 15 giorni a parlare della morale e della famiglia. Bisogna voler bene alla moglie e stare solo con lei. I bambini, la domenica lui, sì, per 15 giorni appena uscito ha comprato 3 siringhe, 10 etti di cocaina, 15 canne, 10 mignotte nostrane, 4 squillo, e si è lasciata andare. Ma assicuro io, il povero Cosimo Mele.
Ma in fondo non ce la vogliamo prendere con Cosimo Mele, che ritenta una nuova avventura politica, e per questo insomma va anche ex UDC, adesso con Pio Nati, anche lui grande paladino della famiglia, eccetera eccetera. 800 24 00 24. È incredibile in questo paese come si possa diventare così, per una partecipazione un anno ad una trasmissione di Santoro come intervistatrice, anche paladino o paladina in questo caso della libertà di informazione contro tutte le censure, contro tutti i soprusi. Cosa succede? Che in una trasmissione su Rai 2, L'era glaciale, condotta da Dario Bignardi, vengono intervistati Bauro e appunto Beatrice Borromeo, quella biondina molto carina, la ricordate, che fu l'intervistatrice, una delle intervistatrici della scorsa edizione del programma di Michele Santoro. Ora, questa intervista, per motivi interni alla RAI, di cui non me ne frega assolutamente nulla, è stata tagliata, la Bignardi dice rimandata a dopo le elezioni per motivi di par condicio, per scomodità, non lo so, non è questo il punto. Sentitela però, la Borromeo, intervistata a Marsala al Festival del Giornalismo d'Inchiesta.
I miei punti, cosa che probabilmente non saprete mai perché questa intervista è stata tagliata e non si sa se mai andrà in onda, sono stati prima di tutto che un uomo, un presidente del Consiglio che candida dopo tutto lo scandalo che è esploso, Barbara Matera alle europee, dicendo che è la fidanzata del figlio di un prefetto amico di Gianni Letta, già dovrebbe essere un motivo sufficiente per chiederne le dimissioni in un paese, in qualunque paese democratico. Seconda cosa, ho detto che il premier è imbarazzante, questo mi pare che non ci sia nulla di nuovo sotto il sole. terza cosa, a livello dell'Europa che ci guarda o del mondo che ci guarda, a partire dalle frasi razziste contro Obama, alle sue offese continue sulle donne, alla sua figura orrenda al Parlamento europeo tanti anni fa, qualche anno fa, quando diede del capo, insomma, ci sono tanti episodi.
Naturalmente, per carità, ognuno può dire quello che vuole, poi dopo aver detto queste cose, la Borromeo si domanda perché l'intervista è stata, non dico tagliata, ma rimandata dopo le elezioni europee. Andiamo agli ascoltatori. Allora, Luigi da Pisa. Luigi, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani. Senti, ultimamente la vorrei chiamare, forse non le fa piacere. Lei mostra molta certezza sul fatto che questo governo piano piano sta andando verso un delirio un po' razzista, no? Però non so se ultimamente sta cambiando l'idea, perché è vero che va contrastato i clandestini, ma i modi con cui questo governo li fa, poi ogni tanto quelli della Lega trascinano in vere follie razziste, come quelle del pullman metropolitana riservato ai milanesi e cose varie, mi sembra di tornare un po' indietro. Ci mancherebbe solo il cartello che in quei negozi possono entrare tutti tranne i cani meridionali, e poi siamo proprio al punto giusto. Voglio sapere cosa ne pensa di queste cose.
Penso che alcuni provvedimenti così agitati sono sbagliati, ma penso sempre che il razzismo, il ricordo della Shoah o la razza unica, come ha detto Veltroni, sono un'altra cosa, sono categorie che secondo me non devono essere utilizzate. Però l'apartheid, però naturalmente è legittimo pensarla diversamente. Mi sembra che siamo in una società dove questi pericoli non esistono e abbiamo notevoli anticorpi da questo punto di vista.
Io spero che lei abbia ancora ragione.
Spero anch'io, naturalmente.
Ok, grazie.
Grazie a lei. Andrea da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
Dica, Andrea.
Buonasera, signor Cruciani. Volevo semplicemente chiederle una cosa. Si sente parlare, ho sentito Franceschini che dice che siamo un paese multietnico. Sento Berlusconi dice che non siamo un paese multietnico. Che cosa vuol dire essere un paese?
No, veramente Berlusconi non ha detto che non siamo un paese multietnico.
No, non vogliamo
detto.
Diventare.
Sì, sì.
Ma è più o meno, no?
Sì.
Però io non so che cosa vuol dire diventare un paese multietnico.
Anch'io non l'ho capito.
Dobbiamo avere 10, 20, 30, 40 o 50 milioni di immigrati per dirci paese multietnico, o ne bastano 15 milioni? Questo devono spiegare, perché è come se avessero detto: io sono contro le malattie. No, oppure
sì,
sono,
no, ma
per
lei ha ragione, Andrea. Dire l'Italia non vuole essere un paese multietnico, noi abbiamo un'idea diversa rispetto alla sinistra su questo, è un po' negare l'evidenza. È evidente che c'è. Che l'Italia è già un paese multietnico. Credo che la frase di Berlusconi sia sbagliata in toto, perché la politica dei respingimenti in mare, secondo me, è assolutamente legittima, e bisogna che tutti i no pronunciati dall'ONU, eccetera, vengano rispediti al mittente, perché non esiste che un paese non possa far applicare una sua politica. Detto questo, anche chi è a favore di questo tipo di respingimenti in mare, non vedo perché non debba essere a favore anche di un'Italia multietnica in cui l'immigrazione venga gestita. Insomma.
Posso dire un'altra cosa?
Sì.
Vorrei semplicemente dire questo: c'è tanta gente che è contro, è una cosa vergognosa. Allora, prendiamo una bella nave, la mandiamo in Libia, la carichiamo e estraiamo a sorte in quale paese andiamo a portare queste persone. Non so, la prima nave sarà della Francia, la seconda della Germania, la terza dell'Olanda, la quarta dell'Inghilterra, così la gente magari smette di dire delle stupidate, perché non possono venire tutti in Italia. Allora, io non ho mai sentito nessuno che si propone di dire: voi in Italia fate così, mandateli a me questi immigrati, li prendo io, perché voi non ci sapete fare. Non ho ancora sentito una cosa di questo genere.
Ma infatti, al di là del Consiglio d'Europa pochi minuti fa, non è che gli altri paesi abbiano preso delle posizioni contro l'Italia su questo. Massimo, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono assolutamente in disaccordo con la politica dei respingimenti. E non perché sono uno che si indigna dal salotto di casa perché dice che è una cosa vergognosa, per il semplice fatto che i centri di detenzione in Libia sono dei posti disumani e si fa del orrore in subappalto, sterminio in subappalto. Noi abbiamo pagato la Libia, pagheremo la Libia 5 miliardi di euro e questo è il prezzo che noi stiamo pagando, cioè mandiamo indietro delle persone che sono destinate a morire.
Ma non è, prima no, non è così.
Guardi,
non è
guardi,
così.
Guardi, dottor Cruciani, vada sul sito Fortress Europe.
Guardi, ho visto decine.
Sono dati certificati,
sì,
testimonianze.
Non ho detto questo, che in Libia non ci sono campi di detenzione dove la gente muore. Ma lei,
dottore, non possiamo renderci complice di questo orrore. Mi dispiace, siamo in un paese civile, noi non possiamo renderci complici di questo.
E allora muoviamo guerra alla Libia, mi scusi.
Io non voglio muovere guerra alla Libia.
E allora, delle due l'una, o facciamo un accordo con la Libia per una gestione degli immigrati, in cui evidentemente ci deve essere anche un controllo per quello che può essere fatto sul territorio libico di quello che avviene, e su questo non ci sono dubbi e sono d'accordo con lei, e sono accordi che sono stati fatti da qualsiasi governo, dal governo Berlusconi, dal governo Prodi, dal precedente governo Berlusconi, dal governo Amato, eccetera, eccetera. O facciamo questi accordi e consideriamo dunque la Libia più o meno un paese con cui si può trattare, oppure se pensiamo che in Libia ci siano orrori indicibili, muoviamo guerra alla Libia e rendiamo la Libia un paese democratico. Però poi non si può, perché l'esportazione della democrazia è un errore. Insomma, che cosa dobbiamo fare? Me lo dica lei.
Ma io lo sto dicendo, ma questo è un discorso che non esiste, perché scusi, allora siccome noi dobbiamo, secondo lei il risultato è quello di...
Oppure accogliamo tutti, perché guardi, la scelta sulle barche di chi ha diritto e di chi non ha diritto è impossibile, è un'utopia irrealizzabile, per cui o queste barche vengono respinte in acque internazionali e fatte tornare al paese di provenienza, oppure bisogna accogliere tutti quelli che sono su quelle barche. Punto, delle due l'una, non ci sono altre soluzioni.
No, lei mi sta mettendo in bocca delle cose che io non dico.
Ma io sto dicendo quello che penso io, non quello che pensa
allora,
lei. Scusi.
Quello che penso io è che bisogna porsi uno scrupolo di coscienza, al di là del fatto che è giusto che ci sia una politica sulla clandestinità, che tra l'altro il maggior numero di clandestini in Italia entra via terra.
Sì, vabbè, adesso stiamo parlando dei barconi, un altro discorso.
Stiamo parlando dei barconi, i barconi. Noi avremo sulla nostra coscienza, per quanto mi riguarda, avremo sulla nostra coscienza dei morti.
D'accordo, lei la pensa così, è legittimo pensarla così, e dunque bisogna accogliere tutte le persone che vengono verso l'Italia.
Questo,
e che bisogna fare
questo.
Allora? Mi dica cosa bisogna fare.
Bisogna porsi il problema, non si può mandare delle persone
non si può filosofeggiare.
Ma flusso migratorio è una cosa che non si può fermare.
Ma lei non mi ha ancora risposto. Ma dunque bisogna accogliere questi barconi, bisogna lasciarli entrare.
Io dico che piuttosto che mandarli a morire, per un problema civile, per un
bisogna
problema di
bisogna accogliere.
Dobbiamo occuparcene noi.
Benissimo, lei mi ha risposto, è questo che volevo sapere. Bisogna accogliere questi barconi, tutti i barconi provenienti dall'Italia, provenienti dall'Africa verso l'Italia, bisogna accoglierli. Benissimo.
Perché fino a prova contraria.
D'accordo, ho capito, c'è il giornale radio. C'è il giornale radio. Lei accoglierebbe tutti i barconi provenienti dalla Libia. TG3 titoli.
Consiglio d'Europa condanna la linea dura del governo italiano sul respingimento dei migranti, strategia triste e illegittima. Fini, nessuna violazione del diritto internazionale, ma prima dobbiamo verificare se c'è chi ha diritto all'asilo politico. PDL e Lega sull'immigrazione continua la linea dura, nessuna violazione del diritto internazionale, Franceschini il governo ascolti l'Europa. Papa al Museo dell'Olocausto di Gerusalemme, non negare e non dimenticare la Shoah, appello contro ogni forma di persecuzione. Ridotta la pena, già scarcerata la giornalista Roxana Saberi detenuta in Iran, il padre al TG3, appena possibile torneremo negli Stati Uniti. Produzione industriale in pesante calo, è il peggior dato da 18 anni, il fisco incassa 4 miliardi di euro in meno. Torna a salire il prezzo dei carburanti, protestano i consumatori che si preparano a dare battaglia anche sul nuovo testo della class action. Esce in Italia il film documentario sugli interrogatori tortura degli americani in Iraq, Afghanistan e a Guantanamo, ha vinto l'Oscar nel 2008.
Va bene, andiamo a sentire anche Sky.
Nessuno neghi la Shoah, forte appello del Papa in visita nel museo Yad Vashem.
Garantire il diritto d'asilo, richiamo di Fini sull'immigrazione, nuovi attriti con Malta.
Produzione industriale, record negativo dal 91, ma la BCE vede segnali di ripresa.
Sciopero a Termini Imerese, lottiamo per sopravvivere, spiegano i lavoratori Fiat.
Pena ridotta, torna libera la Saberi, per l'Iran l'America non è un paese ostile.
Il dramma dei profughi in Pakistan, 1 milione in fuga, mentre in furia la guerra ai talebani.
Una bomber, rivincita di Zornitta, i periti del giudice contro l'esperto che lo inchiodò.
Follia a Palermo, un pazzo prende a martellate 2 anziani e li riduce in fin di vita.
Dramma senza responsabili, 10 assoluzioni per la strage ferroviaria di Crevalcore.
Calciopoli, chiesti 5 anni per Giraudo, l'accusa è di associazione a delinquere.
Eccoci alle 19.19, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta e dire che fino a poco tempo fa rilasciava interviste alle Iene, programma di Italia 1 del mostro Berlusconi, e certamente non diceva che l'Italia è un paese di cui avere paura. Stiamo parlando di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, che dal Brasile, ma è tutta strategia difensiva in attesa della decisione del Tribunale Supremo sull'estradizione, dal Brasile dice: ho paura di tornare in Italia, insomma minaccia il suicidio, si può anche scegliere di morire non in Italia, dice, minaccia il suicidio se l'estradizione dovesse essere concessa. Battisti alle Iene.
Sono ricercato da mettere in prigione a vita.
Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia?
Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione.
Ma tu hai ammazzato 4 persone.
Falso.
La tua verità.
Io devo assumere la responsabilità politica di quegli anni lì, però non posso accettare un istante soltanto il processo che ci è stato fatto.
Di cosa vivi?
Scrivendo.
E prima?
Ho fatto di tutto.
L'incontro che ti ha cambiato la vita?
Una gran bella ragazza che ho seguito fino alla lotta armata.
Come si chiamava la tua organizzazione?
Proletari armati per il comunismo.
Cosa c'entravano con le Brigate Rosse?
Nulla.
Cos'erano le Brigate Rosse?
Per me era una specie di PC armato, ragionavano uguale, avevano gli stessi schemi, c'era un universo tra noi.
Ti senti ancora un militante?
Beh, sì, militante vuol dire lavorare a tempo pieno per un ideale, no.
Qual è stata la tua prima azione?
Credo di aver bruciato una macchina.
E qual è quella che ricordi con maggiore intensità?
Un'azione di finanziamento dove ci hanno applaudito uscendo dalla banca.
Chi applaudiva?
I clienti e gli impiegati.
Com'è andata?
Senza armi, senza niente, nessuna violenza, offrendo sedie alle donne anziane, è stata una scena piacevole.
Scusa, ma non avevate le pistole?
Chiaro, però a un certo punto non c'era neanche più bisogno. In Italia si è arrivati a un punto dove qualcuno entrava in banca e diceva: io appartengo alla Brigata Rossa, datemi 200 milioni, e il direttore della banca glieli dava.
Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti?
Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale, perché la vita umana è qualcosa che non si dovrebbe toccare.
Il malessere generale che spiega i morti. 800 24 00 24. Parliamo di Mario Calabresi, direttore della Stampa di Torino. Oggi sono state scoperte queste scritte orrende contro di lui: Calabresi assassino, Pinelli assassinato, nessuna pace con lo Stato, firmato dalla Federazione Anarchica FAI, sui muri e le serrande di 3 sedi torinesi del Partito Democratico, dopo l'incontro che c'è stato dal Presidente della Repubblica tra le vedove Pinelli e Calabresi. Non è di questo che vogliamo parlare. Ieri nell'intervista da Fabio Fazio, Calabresi cosa ha detto? Ha ricordato il modo in cui si è svolta la sua conversazione con Silvio Berlusconi dopo la notizia del divorzio dalla moglie. Sentite.
Siamo stati i primi, insieme a Repubblica, ad avere un racconto e la notizia che Veronica Lario chiedeva la separazione da Silvio Berlusconi. La mattina dopo io ho pensato che era il caso di telefonare a cercare Silvio Berlusconi. L'ho trovato ad Arcore all'ora di pranzo e chiedergli. Cioè, sua moglie
ha detto questa cosa.
Chiede il divorzio. Cosa facciamo? Appena l'ho chiamato, la sua risposta mi ha detto: ma perché avete messo sul giornale questa cosa? Questa è una questione privata, ma è una vergogna. Non dovevate metterla sul giornale, è una vergogna. No, non lo doveva fare. E io gli ho detto: mi scusi, ma secondo lei un direttore di giornale che riceve la notizia che la moglie del Presidente del Consiglio chiede la separazione dal marito perché lo accusa di essere andato, per esempio, ad una festa in cui c'erano delle ragazzine, secondo lei cosa dovrebbe fare? Se non la mette sul giornale, è meglio che 5 minuti dopo cambi mestiere.
E lui che ha risposto, che questa è la cosa interessante?
Lui a quel punto è stato in silenzio.
No, ma ti avessi detto cambi mestiere, era peggio, no, per te invece, no?
No. A questo punto mi ha detto, sì, ma c'è anche la mia versione. E io gli ho detto, Presidente, mi racconti la sua versione. E lui mi ha raccontato la sua versione.
Quella che abbiamo letto.
Questo è il racconto di Mario Calabresi dell'intervista alla stampa di Berlusconi dopo l'annuncio del divorzio dalla moglie. 800 24 00 24. Abbiamo scoperto intanto un nuovo paladino della libertà di stampa contro i soprusi e le censure che avvengono in Italia. Si chiama Beatrice Borromeo ed è stata protagonista della penultima stagione di Anno Zero di Santoro. Una sua intervista con Mauro è stata posticipata o forse tagliata o forse cassata da Rai 2, intervista di Dario Bignardi all'Era Glaciale. Questi i fatti. Ieri a Marsala, durante il Festival del Giornalismo d'Inchiesta, la Borromeo ha raccontato i dettagli di questa intervista e anche la censura che a suo parere avrebbe subito. Sentite.
E poi questa polemica su Noemi Letizia, che se la frequenta o meno, a quel punto la Bignardi ci ha tenuto a specificare che sono soltanto illazioni e che non ci sono nessune prove e quindi sarebbe sbagliato in teoria parlare di questa vicenda. Io ho tenuto a dire che non è una vicenda privata, poiché è pubblica e ha una rilevanza anche pubblica dal mio punto di vista, e che le illazioni non le ho fatte io ma le ha fatte Veronica Lario. E una donna, la First Lady, quando dice che Berlusconi un uomo malato, che non sta bene, che deve essere aiutato, che va con le minorenni, e soprattutto alla domanda, ma Noemi potrebbe essere la figlia di Berlusconi? Lei risponde, magari fosse sua figlia. Questo secondo me ha una rilevanza pubblica non indifferente, bisogna saperlo che il nostro Presidente del Consiglio sta male o potrebbe stare male. Credo che una donna che è stata lì 30 anni a subire di tutto, non è che si svegli un giorno impazzisca, le sue erano considerazioni molto lucide, ma oltretutto se noi pensiamo alle telefonate tra Berlusconi e Sacca, perché il Presidente del Consiglio dovrebbe raccomandare delle veline, delle letterine in dei programmi Rai, oltretutto quando ha tre reti Mediaset, se non perché deve ricambiare qualche favore ricevuto? Cioè, qual è il motivo? È questa la domanda, no?
Vabbè, insomma, è evidente perché questa intervista molto difficilmente andrà in onda, avete sentito, dalla Borromeo, Veronica, sicuramente... sincera, ha dovuto subire di tutto, e poi ricordate le telefonate tra Berlusconi e Sacca, insomma il tono in cui ha descritto l'intervista è questo, l'avete ascoltato, non c'è nessun commento da fare. D'altra parte poi ci sono le considerazioni che fa questa signorina sull'informazione che in Italia a suo parere farebbe schifo, sentite.
La Bignardi ha tirato fuori la solita domanda, ma anche voi pensate che non ci sia l'informazione libera in Italia, come se fosse una cosa già sentita, vecchia, sapete, il classico modo per screditare un'affermazione, una convinzione, quella di dire ancora con questa storia, no? La banalizzata. Io ho fatto vari esempi per supportare la mia opinione che in Italia l'informazione fa schifo. Per esempio ho detto che quando Dell'Utri è stato condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, nessuno ne ha parlato per 4 giorni, mi sembra che la notizia sia di rilevanza pubblica, fino a che non è andato in onda Anno Zero e Michele l'ha detto nel suo prologo, e tanti altri casi, Porta a Porta, Flores, li ho fatti specifici.
Insomma, avete capito perché l'informazione in Italia fa schifo, quale tipo di cappa c'è sul nostro paese. Poi ha raccontato anche di uno scontro, ma qui... siamo nel campo delle, non c'è l'altra versione, insomma, di uno scontro col direttore di Rai 2 Marano, sentite.
La mia accoglienza al termine della trasmissione quando sono uscita è stata di un Marano isterico, completamente fuori di testa, che sembrava notevolmente alterato, che è corso verso di me tremante, con le mani alzate così, urlandomi qualunque tipo di insulto, da cretina, come cazzo ti permetti di rivolgerti così, di parlare di pressioni della RAI. Repubblica stamattina ha ricordato che siamo in periodo di nomine, quindi il collegamento, diciamo, non lo faccio io, però potrebbe essere quello, e dicendo tu non ti devi permettere di dire che io ho censurato, io non ho mai fatto riferimento a lui, neanche a una censura specifica, anche perché in quel momento non avevo in mente nulla di particolare se non una quotidianità difficile ad anno zero, e lui ha detto benissimo, io non ho, e gli ho detto ma perché il direttore si sente preso in causa, si faccia un esame di coscienza, e lui ha detto io non ho mai censurato nessuno, questa volta vedrete che voi non andrete in onda, poi vaffanculo, però anche non andrete in onda. E così è stato, siamo stati tagliati in maniera grottesca.
Va bene, sentiamo Berlusconi, la multietnicità dell'Italia, no alla società multietnica, dopo i vostri interventi.
La sinistra con i suoi precedenti governi aveva aperto le porte ai clandestini provenienti da tutti i paesi. Quindi l'idea della sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così, la nostra idea è quella di accogliere qui soltanto quei cittadini che sono nelle condizioni per poter chiedere asilo politico.
Questo Berlusconi, che però secondo me non si è nemmeno reso conto di avere detto no alla società multietnica, ma questa è una mia convinzione. Fatto sta che la frase, la cosa che viene fuori è questa, e da qui tutte le polemiche di questi giorni. Ma andiamo agli ascoltatori, andiamo a Padova. Carlo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo dire che sono d'accordo con la Borromeo sul discorso delle informazioni in Italia, insomma, che non mi sembra che siamo classificati nelle classifiche mondiali a livelli molto alti, no? Se non sbaglio, 50° posto o giù di lì, insomma.
No, veramente oltre il 70° secondo la Freedom House, insomma, secondo questo fantomatico studio della Freedom House, comunque.
E quindi, insomma, penso che avranno avuto dei parametri per valutarlo, e questo non è che ci renda molto onore, no? E poi volevo farle osservare una cosa sul discorso,
sì,
del, appunto, dell'informazione riguardo al discorso dei barconi, no? E quando Franceschini dice non facciamo polemiche, non usiamo questi barconi strumentalmente in campagna elettorale, si riferisce al fatto che questo è un problema serio che va affrontato non con slogan, mandiamoli a casa, riceviamoli, cose del genere.
No, certo.
È una cosa molto complicata, capisci? Non si può risolvere, abbiamo rimandato 500 persone indietro, abbiamo risolto il problema.
No, ma nessuno dice questo. Guardi, a me però fa paura quando uno dice dobbiamo affrontare questa cosa in modo serio, che è un po' il modo per eludere il problema. Io non so se questo sia solo uno sfoggio di muscoli per la campagna elettorale da parte del governo e soprattutto del ministro Maroni. So solo che c'è stato un inizio di nuova politica che tende a non far arrivare sulle nostre coste i barconi pieni di immigrati clandestini. Io credo che questa politica sia stata sempre annunciata da tutti i precedenti governi e mai realizzata. Quando viene realizzata, e siamo solo agli inizi naturalmente, poi vedremo, io credo che bisogna che maggioranza e opposizione concordino. Invece qui abbiamo l'opposizione che dice che sta dalla parte dell'ONU, della Chiesa, anche se poi si è espresso solamente un alto esponente del Vaticano e non, diciamo, per esempio, il responsabile della Conferenza Episcopale Italiana. Ma comunque, insomma, poi c'è il Consiglio d'Europa che dice che l'Italia ha preso posizioni unilaterali. Io credo che ci voglia, da questo punto di vista, più serietà, sì, però anche da parte di chi in questo momento si oppone, in realtà ha promosso gli accordi con la Libia.
Guardi, il problema dell'opposizione a questo tipo di interventi è un problema di natura umanitaria. Lei sa, penso che è informato, che sa che in Libia ci sono dei campi che non hanno molto da invidiare i campi di concentramento nazisti. Non ci sono le camere a gas, per carità, però torture, violenze carnali e via dicendo sono normali, sono riferite da tutti quanti gli esuli che arrivano. Quindi,
sì, ci sono anche delle organizzazioni di assistenza ai profughi in questi campi, organizzazioni internazionali che certo hanno vita difficile. Detto questo, bisogna scegliere anche dolorosamente a un certo punto, perché dire di sì allo sbarco all'arrivo di questi barconi significa anche incentivare il mercato degli schiavisti. Invece mettere un punto fermo magari disincentiva gli schiavisti e il traffico di esseri umani, o no?
Ma io penso che per mettere un punto fermo a queste cose bisogna fare un intervento che è un po' più complesso del rimandare indietro i barconi.
No, ma certo. Perché
la spinta, parliamo di milioni di persone, non parliamo di qualche centinaio di migliaia di persone, parliamo di una massa epocale che si sta muovendo. Pensare di bloccarlo così mi sembra assolutamente velleitario e solo un sistema per prendere voti.
Ho capito, però ogni volta ci sono critiche e non soluzioni. Qual è la soluzione allora? Non possiamo filosofeggiare o pensare di ragionare sui massimi sistemi. Qui delle due l'una: o questi barconi vengono anticipati e prima di arrivare in acque territoriali italiane vengono bloccati e riportati nei luoghi d'origine, oppure ci prepariamo ad accogliere tutti quelli che arrivano. Queste, secondo me, non si sfugge a queste due possibilità.
Oppure si può cercare di fare un intervento molto più ampio, sì, a livello europeo, spingendo veramente che l'Europa si interessi di questa problematica, di modo da far sì che le persone non siano spinte ad emigrare.
Ah, vabbè, ma lei pensa a interventi radicali in Africa, cose di cui si parla da 30, 40, 50, forse 100 anni. La ringrazio, Carlo. Enrico da Prato, buonasera.
Salve, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire a proposito del discorso Barconi e poi delle prese di posizione del fine settimana.
Sì.
A proposito dei Barconi, volevo soltanto appunto focalizzare l'attenzione sul fatto che sì, l'informazione che esiste sul sito del Fortress Europe è comunque l'informazione portata avanti soltanto da una parte. Ci sono molte altre ricerche e approfondimenti, per esempio di un giornalista, Gabriele Del Grande, c'è un film che sta circolando da circa un anno, Come un uomo sulla terra, ma che viene boicottato nella programmazione normale, che racconta l'odissea dei migranti che si trovano dalla Libia dopo aver passato il deserto.
Ma guardi che questo qua è un dramma enorme, è un dramma enorme, nessuno disconosce il fatto che sia un dramma enorme, ma questo non significa niente. Una politica è una politica, quando si decide di realizzare una politica, di mettere in pratica una politica, si mette in pratica una politica, punto. Cioè non è che si sta là a filosofeggiare, a pensare ai film, ai racconti, ai reportage. Se l'idea del governo, e secondo me è un'idea giusta, è quella di non far arrivare questi barconi in acque territoriali italiane, ma di bloccarli in acque internazionali e respingerli in Libia, in Tunisia, da dove provengono, io cosa c'è di obbrobrioso in questa politica? Cosa c'è di razzista in questa politica? Me lo vuole spiegare?
Sì, glielo posso spiegare. Vengono respinti sostanzialmente esclusivamente in Libia, dove le organizzazioni umanitarie, come diceva lei nell'intervento precedente, non hanno accesso ai campi profughi. È documentato che non hanno accesso, e non ha accesso nemmeno Fortress Europe. L'Unione Europea non può andare a visitare, non c'è un rapporto ufficiale sulle condizioni in cui stanno i clandestini.
Allora mi scusi, se è così, se la situazione è questa, mi scusi, allora basta dire una cosa, mi scusi, se la situazione è questa, basterebbe dire, allora, qualsiasi barcone proveniente dalla Libia, siccome la Libia è un paese che tortura la gente, mette in prigione le persone, stupri, massacri, cioè, qualsiasi barcone proveniente dalla Libia, siccome sicuramente ci sono delle persone che soffrono, cioè, deve essere accolto in Italia.
No, non è così.
Questa è l'unica soluzione. E qual è allora?
Io sto dicendo che questa è la soluzione più semplice, perché un conto è trattare con la Libia e promettere una remunerazione al governo libico.
Questo è stato fatto.
E un conto è prendere una posizione nei confronti dell'Unione Europea e dire: le quote di clandestini che mi arrivano in Italia a Lampedusa li spedisco parte.
Vabbè, questo
Germania,
si può fare
parte,
anche questo si può fare.
Questo implica,
sì,
un
però mi scusi,
governo, e
sì, mi scusi,
governo,
nel frattempo non si può cercare un accordo con l'Unione Europea, nel frattempo arrivano migliaia di persone sulla costa. Bisogna prendere anche dei provvedimenti concreti, dei provvedimenti pragmatici, dei provvedimenti anche di una certa efficacia. Questo sembra esserlo, almeno se poi si continua su questa linea, naturalmente. Ora io dico, in attesa di questi accordi, l'Unione Europea che deve avere una politica comune, se dei barconi partono dalla Libia, cosa dobbiamo fare? Accogliere tutti quelli che partono dalla Libia? No, me lo dica lei. Perché
no,
potrebbe essere anche una politica, potrebbe anche essere una politica. Sansonetti la settimana scorsa ci ha detto: sì, questa qua deve essere la politica. Se arrivano dei barconi dalla Libia, cioè noi li dobbiamo accogliere.
Assolutamente, quello che sto dicendo è che in questa maniera l'Unione Europea scarica l'onere dell'immigrazione clandestina esclusivamente su paesi frontalieri, nella fattispecie Spagna e Italia.
Questo può darsi che sia così.
La Spagna si risolve da sola, sì, al confine dello stretto di Gibilterra in maniera che penso sia
qualche volta brutale, brutale.
L'Italia ha cominciato da ora ad adottare soluzioni che sono di tipo brutale. Io richiedo soltanto un impegno, come rimandare in Libia e tante volte nei paesi d'origine vuol dire sostanzialmente condannare a morte e queste persone. Poi le parole di Berlusconi che dice: valutiamo le condizioni dei richiedenti asilo e accogliamoli. Come si fanno a valutare queste condizioni quando le persone sono in acqua? come mai
è evidente, disputa, è evidente
come
che...
mai la disputa con Malta, mi scusi, non è andata avanti? Forse perché ci sono un po' di interessi ad avere buoni rapporti con il governo maltese.
No, certo,
dal punto di vista economico
non c'è dubbio, dire, però mi scusi,
sarebbe molto più facile
l'asilo politico non è che riguarda solamente le persone che arrivano via mare, quelli che arrivano all'interno dei barconi eccetera, è difficile stare là e distinguere tu hai diritto, tu non hai diritto, o li facciamo sbarcare e poi succede quello che sappiamo, oppure si adotta un'altra politica che è quella di anticipare l'arrivo nelle acque territoriali italiane. Sarà in qualche caso doloroso eccetera eccetera, ma io credo che si debba avere una politica da questo punto di vista e non si possa accogliere quei barconi che arrivano così senza fare nulla. Questa è la mia idea. Ogni scelta che si fa è una scelta che implica che è anche dolorosa. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Gianluca.
Sì, buonasera.
Prego. Pronto? Dica.
Salve, buonasera. Anzitutto volevo complimentarmi con lei per la trasmissione. Volevo intervenire anch'io in ordine ai provvedimenti sull'immigrazione, ai recenti provvedimenti, frutto tra l'altro, se non erro, di un accordo concluso con la Libia. Ritengo che siano assolutamente opportuni se integrati poi con tutta una serie di ulteriori provvedimenti che mi auguro possano essere adottati nell'ambito del pacchetto di sicurezza, tra cui il mantenimento degli immigrati per la durata di 6 mesi almeno all'interno dei centri. Quello che mi indigna sostanzialmente è l'atteggiamento di esponenti del centro-sinistra, nonché anche di taluni esponenti della Chiesa, i quali, mossi da questo buonismo assolutamente ingiustificato, continuano, vorrebbero quantomeno aprire i confini a questi poveri disgraziati, lo riconosco, senza però dare soluzioni, l'emozione.
Sì, Gianluca, però Berlusconi quando dice che il governo precedente ha aperto le frontiere in maniera indiscriminata fa propaganda anche lui, perché in realtà tutti i governi da un po' di tempo a questa parte più o meno non sono mai riusciti a concludere gli accordi con la Libia, insomma non sono mai riusciti a gestire questo arrivo dei clandestini dal mare in maniera seria. Poi ci sono tutti i problemi della gente che arriva, i fogli di via, le espulsioni, enormi problemi burocratici una volta che le persone arrivano, difficoltà di rimpatrio. Questo è un altro discorso, ma non è che il governo Berlusconi da questo punto di vista sia stato più virtuoso nel passato rispetto ad altri governi. La ringrazio. Marco da Trento, buonasera.
Buonasera. Niente, volevo fare due precisazioni secondo il mio modesto parere. Innanzitutto che penso che quando Berlusconi parli che non vuole un'Italia multi, diciamo così, etnica, non gli è scappata, mettiamola così, perché basta guardarsi intorno per vedere che lo siamo già. Quindi ritengo che sia andare a cercare, come dire, di arrampicarsi un po' sugli specchi o comunque tanto per fare un po' di vociferazione in giro. Poi sul discorso degli immigrati ritengo che non è di certo una soluzione definitiva, però mi pare che i governi, sia quello di adesso che quello precedente, comunque sia la destra che la sinistra, non siano stati capaci negli anni di gestire questo problema, né tantomeno mi pare che l'Europa abbia contribuito ad aiutare l'Italia nel gestirlo, visto che poi l'Italia più che una zona di approdo e distanzialità, diciamo, degli immigrati è semplicemente una zona di passaggio, perché poi sappiamo benissimo che vanno in Germania, vanno in Francia, quindi il problema si ripercuote anche su altri paesi. Ovvio che il fatto di respingere direttamente le navi che vengono, come dire, individuate creerà un altro tipo di problema, ma quantomeno forse come dire, al di là di tutte le buone parole, bisogna verificare, bisogna senz'altro creeremo un nuovo tipo di problema che forse saremo più in grado di gestire, ma non come Italia, come Europa forse, perché a quel punto lì ci sarà una pressione maggiore forse sulla Libia se non ci sono, diciamo così, le condizioni.
La Libia la pagheremo in maniera piuttosto consistente per una collaborazione. Mi scusi un attimo, Marco, perché è in linea con noi e lo ringraziamo, il presidente Francesco Cossiga. Buonasera presidente, come sta?
Ci ricordiamo, presidente.
Come la devo chiamare, presidente?
Ormai
È come il cavaliere, che uno, anche se non lo è, tutti lo chiamano cavaliere.
Mi dica lei, mi viene naturale chiamarla presidente.
Allora sempre... mi chiama professore.
Professore, benissimo. Sì. A proposito dei professori, c'è il rettore dell'Università di Sassari che vuole dare una laurea a Gheddafi, ho letto da qualche parte. Come mai?
Perché è un capo di Stato. No, non è neanche capo di Stato, non è nulla. È il leader della Giammaria Popolare. Ci fornisce il petrolio.
Abbiamo fatto un accordo adesso che pare.
Abbiamo fatto un accordo, gli facciamo un'autostrada. Il presidente Berlusconi gli ha chiesto scusa per quello che abbiamo fatto durante l'occupazione colonizzatrice.
Sì.
Allora, il minimo.
Il minimo è cominciare a dargli qualche laurea onoris causa anche in Italia, insomma.
Esatto.
Senta, ma pare che ci stia dando una mano Gheddafi su sta storia degli immigrati, pare, pare, dell'arrivo dei barconi. Lei ci crede, ha fiducia in Gheddafi?
No,
sulla
momento, anzitutto chi ce li manda è Gheddafi.
È lo stesso Gheddafi, cioè.
Certo, perché, scusi, questi qua cos'è? In un regime come quello di...
Nulla si muove in Libia, senza
che... Certo, ma che facciamo? Questi passano... Ma lei lo sa come dei razzi, ma è mai stato in Libia?
No, ho degli amici, ci vorrei andare.
Ha un'idea di quanto profonda è la Libia, di come entra nell'Africa nera?
Sì, moltissimi chilometri, migliaia di chilometri.
Migliaia di chilometri, e questi passano per tutta la Libia, si attestano sulle coste, trattano con gli scafisti. È il regime di Gheddafi che ha un eccellente servizio di sicurezza.
E certo.
Non so nulla.
No, ma sono conniventi, è evidente, no?
Sono conniventi, mi sembra. Ma ora ci sono dei pietosi.
Senta, ma insomma, in Italia ci sono molte polemiche su questa questione dei respingimenti, no? La Chiesa ha preso posizione, non la Chiesa,
no,
proprio. Insomma,
dal punto di vista del diritto, la cosa non c'è, che qui ci sono... Per esempio gli spagnoli, che è una democrazia avanzatissima, come ne sanno,
sì, e beh.
Lei ha dato ordine alle navi, alla Guardia Costiera e all'unità della Marina Militare Spagnola, di non soccorrere gli migranti in acque internazionali, mentre le unità della nostra Marina e della Guardia Costiera hanno l'ordine di aiutare gli immigranti anche al di fuori delle acque territoriali.
Però adesso
cioè
sembra
la espulsione, il respingimento,
sì,
è solo per chi non è nelle acque territoriali.
Sì, certo, solo in acque internazionali.
Se uno è fortunato ed entra nelle acque territoriali, allora non si può far più.
Allora è fatta, insomma. Esatto. Senta, ma insomma, secondo lei è legittimo oppure le critiche da parte dell'ONU sono sbagliate?
Da un punto di vista del diritto internazionale, ognuno difende le sue coste
come vuole.
Come vuole. Zapatero ha trovato il modo più semplice.
Si può anche sparare, secondo Zapatero.
Ha fatto sparare.
E noi invece in acque internazionali abbiamo deciso di riportare questi barconi.
No, ma prima di soccorrerle.
Sì, no, certo, per vedere se ci sono delle situazioni...
Esatto, sì.
Tragiche e poi riportarli in Libia. Qualcuno dice li riportiamo a morire in Libia. Questa è una critica corretta secondo lei?
Ma io farei una cosa. Per andare incontro al sindaco di Lampedusa, io porterei tutta la popolazione di Lampedusa sulla terraferma. Mi spiego?
E
farei una specie di zona neutra. Lampedusa, l'isola Egadi, l'isola Eolie, e la destinerei esclusivamente a soggiorno illimitato degli immigrati.
Forse sarebbe la soluzione più semplice, perché...
Certamente.
Senta, ma insomma, Maroni fa bene o no? Questo voglio sapere da lei.
Anzitutto no, è inutile prendersi con Maroni, perché queste non sono cose che vengono decise... da un solo ministro.
No, beh certo, il governo, insomma, il governo fa bene o no adottare questa nuova linea, quella che sembra una nuova linea?
Io come... accoglierei tutti. Mi spiego?
Perché l'alternativa è o accogliere tutti oppure fare così.
No, accogliere tutti. E direi, io piglierei l'isola di Linosa, di Lampedusa, tutte queste, no? E le sgomberei dalla popolazione e le destinerei a residenza fin quanto serve.
Sì, certo.
A residenza del coso, ma anche le case, tutto.
Senta, ma la Chiesa, alla Chiesa poi si è espresso in realtà Monsignor Marchetto, no? E lei dice una posizione, sicuramente una posizione, come dire, quasi naturale della Chiesa, no? Di essere dalla parte della sofferenza, diciamo.
Ci mancherebbe altro.
Per cui tutto normale, una dialettica assolutamente normale, prevedibile, quella tra la Chiesa.
Ma la Chiesa, se un sacerdote sa che un suo penitente ha commesso un reato, mica lo denuncia.
Ebbene, sì,
più o meno. Se lo denuncia, ipso facto scomunicato.
Senta, ma la Chiesa in questi ultimi giorni, la Chiesa, poi si dice la Chiesa ma in realtà non è la Chiesa, abbiamo per esempio letto sul quotidiano dei Vescovi Avvenire una esortazione alla sobrietà nei confronti del Presidente del Consiglio, per cui tutte quelle storie...
Di noi... non lo può dire.
No, assolutamente sì, si figuri. Abbiamo... Ha fatto bene secondo lei?
La Chiesa esprime giudizi morali e la Chiesa anzitutto è la Chiesa dei poveri. Mm. E la Chiesa, salvo il caso di chi ha comprato la tomba per Nostro Signore, la Chiesa è sempre dalla parte dei poveri ed è naturalmente contro la ricchezza.
Per cui invocare la sobrietà nella vita pubblica, ma il riferimento è al Presidente del Consiglio e a tutta la vicenda...
Perché non può esprimere giudizi... Sul Presidente del Consiglio, li possono esprimere tutti?
No, certo, ma però lei ho letto che ha mandato una lettera a Noemi Letizia, la ragazza dal Collier da 6.000 euro.
Ma quella è una cosa diversa. E quella poveraccia, senza che sente niente, l'hanno sfottanata.
Ah, su questo non c'è dubbio.
Vabbè, questo non si fa, insomma.
Una bella lettera, Presidente, tra l'altro. Scritta
proprio. Un padre, di uno che potrebbe essere, come ho scritto io, padre o nonno.
Beh, diciamo più nonno che padre, 18 anni adesso, per carità, non voglio offendere.
No, va bene, sa cos'è, lo dico perché ho un nipotino di 5 anni.
Ecco. Senta, Presidente, qui oggi c'è un'altra notizia, volevo commentare con lei, perché lei da tempo dice che ci vuole un'amnistia per il terrorismo, anche
l'ha sempre detto,
in particolare anche dopo l'incontro di ieri tra le vedove.
Perché il terrorismo in Italia non è mai esistito. Sono esistiti atti di terrorismo, ma non il terrorismo. Lei lo sa qual è il terrorismo? Il terrorismo è quello degli anarchici, i quali credono che facendo saltare in aria un cinema, uccidendo 200 bambini, si risolvano i problemi della società. L'EBR e le altre organizzazioni armate...
Cioè i terroristi sono quelli dell'11 settembre, non l'EBR, insomma.
L'EBR erano così dei rivoluzionari utopici, perché loro non erano in grado di fare la rivoluzione.
Però lei la darebbe pure a Battisti, lo sai che ha detto oggi Battisti, no? Sì, ma sì, ha detto certo. L'Italia mi fa paura, non tornerò vivo, ci sono delle cose che ancora si possono...
No, quelle sono esagerazioni. Però credo che quello che sostiene il ministro della giustizia
brasiliano
sia giusto, perché... Nella loro Costituzione, nella nostra no, c'è scritto che non si può concedere l'estradizione per reati politici.
Sì, sì.
Mica quello di Battisti è un reato politico, insomma.
Senta, però oggi, ancora evidentemente qualche traccia di terrorismo, anche se lei non lo chiama terrorismo, c'è in Italia. Nei confronti del direttore della stampa, Mario Calabresi, sono state trovate alcune scritte a Torino.
Sono degli anarchici.
Sì, sì.
Cosa hanno fatto? Beh, scusi.
No, delle scritte, adesso non bisogna nemmeno...
Io
voglio
bene a Mario, anche se non lo vedo da molto tempo.
Sì.
Ma scusi, loro si sono incontrati con chi ha denunziato il padre e stava per farlo condannare, la moglie del povero Pirelli, quello che si è sentito male, che ha avuto un malore ed è volato dalla finestra alla questura di Milano.
Sì.
Se lo ricordo lei.
Come no, certo.
Insomma...
Cioè, sono giustificati a scrivere Calabresi assassino, Pinelli assassinato, nessuna pace con lo Stato, secondo lei?
No, non è che sono giustificati, non hanno detto una cosa gravissima. E poi io credo che Mario Calabresi e la moglie perdonino anche loro, e che se Napolitano li invita si incontreranno anche con questi anarchici che hanno dato dell'assassino, come si sarebbero incontrati certamente con Norberto Bobbio.
Ah sì, perché Norberto Bobbio...
firmastadio dell'appello del 730. E scusi, e Mario Calabresi dove ha lavorato fino all'altro giorno?
A Repubblica.
E beh, e chi è l'estensore dell'appello contro il padre?
Scalfari?
Il fondatore di Repubblica.
Presidente,
siamo uomini di mondo.
Bisogna essere uomini di mondo.
Certo.
Presidente, la ringrazio molto, buona serata.
Arrivederci.
Eccoci qui alle 20 in punto, andiamo a sentire i titoli del TG1.
Il Papa in Israele, mai più l'olocausto, combattere ovunque l'antisemitismo, appello per la pace e una patria palestinese. Immigrazione e il Consiglio d'Europa, l'Italia si fermi, fini, respingimenti legittimi, ma si deve garantire il diritto d'asilo. Trisce, l'economia è ancora in acque agitate, ma il peggio è passato, Istat ammazza ancora giù la produzione industriale. Creva al core, tutti assolti per lo scontro fra treni che provocò 17 morti, l'incidente vicino a Bologna nel 2005. Liberata Roxana Saberi, giornalista americana condannata per spionaggio in Iran. Motivazione, gli USA non sono un paese ostile. Iniziative anticrisi, a Trento saldi tutto l'anno, favorevoli a liberalizzare gli sconti, il sondaggio del TG1.
Va bene, questi titoli del TG1, andiamo a sentire i titoli del TG5.
Mai più un simile orrore disonori l'umanità. Il Papa al Museo dell'Olocausto a Gerusalemme rende omaggio ai 6 milioni di ebrei vittime della Shoah. Franceschini, basta spot del governo sugli immigrati. Casini, così torniamo all'età della pietra. Fini, sì al diritto d'asilo. Frattini e l'Unione Europea, l'Italia rispetta la politica sui respingimenti. E libera Roxana Saberi, la giornalista irano-americana accusata di spionaggio. In appello, pena ridotta e scarcerazione. Gli USA considerati un paese non ostile. Tutti assolti, 10 imputati per il disastro di Crevalcore nel 2005. Lo scontro tra due treni causò la morte di 17 persone, proteste e polemiche. Calciopoli, a Napoli il rito abbreviato, i PM chiedono 11 condanne, la più pesante 5 anni per l'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo. Minigonne per ogni età, dalla moda al cinema, la mini non ha tempo, ma gli stilisti avvertono mai con tacchi alti e calze velatissime.
Bene, andiamo a Milano. Pietro, buonasera.
Buonasera Crociani. Telegraficamente io sostengo che la multietnicità, purtroppo perché non mi fa piacere, è un pericoloso disvalore e tutta la storia geografica d'Europa è lì a dimostrarlo. Pensate alla Jugoslavia, la ex Jugoslavia ai tempi di Tito sembrava uno stato multietnico che aveva ottenuto una fusione perfetta grazie al valore speciale del socialismo. Avete visto come è andata a finire. In Irlanda del Nord, inglesi e irlandesi, e qua si tratta proprio di differenze culturali, non parlo del colore della pelle.
Lei rinchiuderebbe tutti in dei compartimenti stagni, insomma, farebbe nazioni perfette da un punto di vista etnico? Non ho capito.
No, io dico solo quello che è successo, lascio a lei la riflessione e chi ci ascolta. In Belgio ci sono i fiamminghi che stanno facendo di tutto per un piccolo stato per staccarsi dai valloni. In Spagna ci sono i baschi che fanno di tutto per staccarsi dal resto della Spagna. In Russia c'erano i ceceni, per non parlare poi in Georgia dei georgiani. Guarda, il mondo è fatto di lotte tra i gruppi etnici. Questo
e
è
allora
che
il risultato di questo ragionamento qual è?
Il mio ragionamento qual è?
Che dove porta, diciamo?
Scusi, mi perdoni, non ho sentito male.
Dove porta questa discussione?
Porta purtroppo al fatto che noi confondiamo gli stati multiraziali come il Brasile, che non è multietnico perché lì c'è un'unica lingua, un'unica cultura e quindi non è il colore della pelle. È il fatto che gli stati etnicamente diversi si sgretolano. Si è sgretolato l'impero austro-ungarico, si è sgretolato l'impero ottomano.
Insomma, noi non siamo in questa situazione però.
Ma non siamo, sì lo so, in questo momento non siamo, però e difatti io non so se lo saremo mai, però quello che sostengo è che quando qualcuno come Berlusconi dice non saremo uno stato multietnico, non dice una sciocchezza, perché gli stati multietnici sono stati dove si creano gravissimi problemi e gli Stati Uniti, che del resto non sono per adesso multietnico, ma lo diventeranno col crescere dell'etnia spagnola, perché ormai c'è gente che parla solo spagnolo e non conosce l'inglese e forse non lo conoscerà mai, avranno problemi gravissimi in futuro.
Ma lì non c'è un'etnia spagnola però, le etnie sono un'altra cosa.
No, mi perdoni, Io sostengo questo, le differenze etniche sono differenze culturali, alla base delle differenze culturali c'è la lingua e sulla lingua ci si spacca, poi c'è la religione, poi ci sono tradizioni, ci sono altri problemi di questo genere. Però, ma guardi, ho concluso, non voglio tirarla troppo in lungo, io non so, mi viene in mente il Darfur, per esempio nel Sudan, perché c'è l'etnia araba del nord, i bianchi, che ma non è il colore della pelle, anche lì con i neri animisti che stanno nel sud, i turchi con i curdi, guardi, i curdi che combattono contro la Turchia, contro l'Iran, in Iraq, contro gli arabi e così via, cioè la multietnicità è un problema, volevo dire solo questo, le tolgo il disturbo, mi perdoni?
No, ma si figuri.
La si ascolta sempre molto volentieri.
La ringrazio. Vincenzo da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, mi scusi, io sono un po' amareggiato in quanto lei giustifica un po' la dichiarazione di Berlusconi.
Io non ho giustificato nulla, assolutamente.
D'accordo,
no.
Mi lasci finire prima che mi tolga la parola.
Al contrario, io non le tolgo la parola, però non ho giustificato nessuna frase di Berlusconi.
Non ho giustificato nessuno, se lo dice lei.
Non lo dico io, è così.
Finiamo così il discorso allora. Allora, io ho una figlia di 16 anni, indiana, di color cioccolato, mi chiede se può continuare a prendere il treno per andare a scuola, se può prendere gli stessi tipi di autobus. Di conseguenza io ho notato, come dire, una certa tolleranza anche in molti altri giornalisti, non solo in lei, nelle dichiarazioni di Berlusconi. Il problema ora è chiaro che secondo me non ci si può certo vantare di certe dichiarazioni portate da certi personaggi che occupano certe posizioni di certi livelli. Di conseguenza è chiaro che io da questo momento in poi dovrò preoccuparmi nel guardarmi in giro per vedere se c'è qualche paese migliore dove possa avere un futuro mia figlia. Ora lei ci può girare intorno, comunque io capisco che anche i giornalisti sono degli stipendiati e che non sempre possono dire ciò che si sentono di dire.
Ma che c'entra questo? Scusi, che c'entra gli stipendiati?
Gli stipendiati nel senso
una cosa senza
di lavoro, di posto di lavoro.
E allora?
Magari qualche giornalista.
Giusto per ricordarle un attimino, le ho detto sin dall'inizio che è una frase senza senso quella di Berlusconi, dunque cosa vuole che le dica di più?
No, d'accordo.
E allora cosa vuole? Di che sta parlando?
Di cosa sto parlando? Sto parlando che ci sono ragazzi adolescenti che sono praticamente non proprio di carnagione bianca.
E allora? Per cui si fanno delle domande. Non mi sembra che, per carità, si fanno delle domande, è giusto che si facciano delle domande, ma io penso che possono continuare a vivere tranquillamente in Italia senza problemi.
D'accordo, io auguro che lei abbia ragione, guardi, perché
ci sono
alcuni ragazzi e alcune ragazze che invece queste domande se le pongono e se le pongono con timore.
È legittimo porsi queste domande, nello stesso tempo bisogna un po' nemmeno esagerare un clima che non esiste, ci sono migliaia di persone di colore diverso che vivono in Italia oggi tranquillamente senza nessun problema, decine di migliaia di persone.
Che lei abbia ragione, lei continua a dire
non
che
è che
c'è un clima
mi auguro,
che
ho ragione su questo, ci sono decine di migliaia di persone che vivono tranquillamente in Italia oggi tranquillamente con il colore della pelle diverso senza nessun problema. Questo è un dato di fatto, non è una mia opinione, è un dato di fatto.
Comunque un'altra cosa, la parola razza non si attribuisce alle persone ma si attribuisce agli animali e questo non sono io a dirlo, quindi attenzione anche quando si parla di razze, non stiamo parlando di animali, stiamo parlando sempre di persone.
Ma chi ha parlato di razza?
Un attimo fa quello che è intervenuto prima di me
l'ascoltatore di prima stava facendo una distinzione tra razze.
D'accordo, comunque la parola razza non si attribuisce alle persone. D'accordo. Comunque io quello che avevo da dire l'avevo detto.
La ringrazio,
non
Vincenzo.
Non è vero.
Nicola da Perugia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, congratulazioni prima per la sua trasmissione. Posso dire che sono diventato anche un passionato della sua trasmissione. Sono contento che esiste questa.
Bene, grazie
questa
Nicola. Vada al sodo. Dica,
allora,
cosa voleva
allora,
dire?
E vivo da 7 anni in Italia, sono anche un immigrato. E posso dire che fino adesso, a proposito dei barconi che li fanno ritornare al paese da dove vengono, è la prima volta quando vedo che il governo italiano si mette a fare qualcosa di concreto. E so che anche questa cosa, anche per gli stranieri, per gli immigrati che vivono in Italia, non è una cosa male, perché so che l'Italia è un paese molto tollerante, però c'è anche l'Italia i suoi limiti Sono contento per questo. Scusate, sono un po'.
Vabbè, Nicola, lei ha detto che. Lei di che nazionalità è? Mi scusi.
Come?
Di che nazionalità è lei?
Rumena.
Rumena. Allora. Lei pensa che questa, che la politica di respingimento dei barconi provenienti dall'Africa, dalla Libia sia legittima, insomma, no? Questo ci vuole dire.
Esattamente, perché so che anche la Germania, la Francia, se vai lì come immigrato, prima ti mettono su una cartella, di sicuro non ti accettano, perché anche loro hanno i loro limiti, le loro leggi, e...
Però
loro la fanno, loro le leggi li fanno rispettare. I migrati sono immigrati, quelli che si inquadrano in alcuni standard possono essere accolti, quelli che no, arrivederci.
Bene, grazie Nicola.
E un'altra cosa che volevo dire è che ho pensato a una situazione, perché quando ho sentito Fini, come ha detto, che si dovrebbe fare qualcosa anche per quelli che devono avere questo diritto di asilo. Io ho pensato a una soluzione, perché la ONU dice che l'Italia dovrebbe fare qualcosa per questi, e io ho pensato che l'ONU potrebbe aiutare anche la Libia, che loro saranno di sicuro un po', diciamo, alla fine che ci avranno un sacco di immigrati, e per loro, anche per loro sarà difficile di aprire dei sedi ONU in quei paesi dove sono i problemi, e quelli che
va bene avrebbero... Nicola, ho capito benissimo, la ringrazio. 20:14, dove andiamo? Bruno da Bergamo, buonasera.
Buonasera a lei, dottore.
Dica.
L'ho sentita prima dire che ci sono solo due alternative: o respingerli o accoglierli, ovvero quantomeno per fare una selezione poi. Io credo che le alternative siano almeno tre, perché la seconda, quella di fare una selezione a Lampedusa, è un pochino criminale, un po' come dire: se superano la prova, l'80% che arriverà, vedremo poi se ha i titoli per fermarsi. Io penso che ci siano due alternative: una è respingerli presto, che almeno rischiano meno di mare; la seconda è aprire le porte ufficiali, se questa è l'idea politica, e che entrino per la porta principale.
Sì, aprire le porte ufficiali, nel senso, certo, ma quella è una politica che già si fa, quella dell'accoglimento, di chi vuole cercare lavoro,
esatto.
Ci sono le quote, eccetera, eccetera.
E allora,
ma io stavo parlando dei barconi, non in generale della politica sull'immigrazione.
Ma in fondo stiamo dicendo la stessa cosa, vuol dire fermare il più presto possibile e sicuramente meno criminali che non farli arrivare fino a Lampedusa, e poi al limite dare un contentino di premio selettivo, voglio dire, tutti i fermi, l'altro no.
Ah, ma
no,
non c'è dubbio, guardi, tra l'altro, ripeto, secondo me il avere una politica ferma da questo punto di vista, cioè in Italia non si arriva in linea di principio naturalmente attraverso il mare, significa bloccare anche un grande business, che è quello del traffico di esseri umani. La ringrazio. Enzo dalla provincia di Verona, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Niente, le volevo chiedere il suo ovviamente parere su questo aspetto. Noi prendiamo come riferimento un Presidente della Repubblica che è stato Ministro degli Interni, un ex Ministro, Presidente della Repubblica, che è stato Ministro degli Interni ai tempi di Moro, e che parla di terrorismo oggi, sapendo tutto, quando nel momento in cui era Ministro dell'Interno di ciò che succedeva non ci ha detto niente. Quello che è più grave,
diciamo, che
i
ruoli sono diversi,
sì,
il Cossiga,
sì,
ministro, ministro degli Interni, allora, il Cossiga adesso,
no, allora non
che parla
niente,
tutto
diciamo
campo.
Ecco, mi permetta, allora non sapeva niente di ciò che riguardava un suo collega rapito dalle BR, adesso sa tutto. Secondo aspetto più grave è che oggi il Presidente della Repubblica, diciamo che parla, un ex Presidente della Repubblica, continua a pontificare portandoci degli esempi, quando dice che mandava la polizia, degli infiltrati della polizia a sobillare chi faceva manifestazioni per poter avere il motivo per,
sì,
perché,
guardi,
la polizia
mi scusi, ma questa qua non ha detto questo adesso, Cossiga, nell'intervento che abbiamo ascoltato poco fa in diretta qua a radio. Ho capito, ma non possiamo, qui non è la sede per fare il processo a Cossiga,
allora,
mi scusi.
Scusi,
se lei vuole fare il processo alla storia di Cossiga, lo può anche fare.
Perché si viene a pontificare ciò che dice, non perché si
no,
fa.
No, ma ho capito, lì Cossiga ha parlato di Battisti prima, mi scusi.
Repubblica, l'ex ministro del
Enzo, mi scusi un attimo,
pontifica.
D'accordo, pontificherà, d'accordo, allora diciamo bisogna impedire a Cossiga di parlare? Non bisognerebbe intervistarlo, mi dica lei, Non bisognerebbe sentire così.
Esattamente, se fossi mio padre non lo ascolterei, gli direi: guarda papà, sta zitto che è meglio che vado avanti per conto mio.
Vabbè, ecco, questa può essere una...
Io ho 54 anni, lui ne ha 90, se fossi mio padre gli direi: forse papà è meglio che stai zitto.
Dunque i giornalisti fanno male a interpellare così.
Esattamente, per me fanno male, molto male, perché molto dovrebbero capire la storia di ciò che è successo per capire che valore hanno le parole di una persona.
Va bene, d'accordo.
Mi permetta che la pensi così.
No, è certo che...
E io le chiedo,
non solo io lo permetto,
perché...
Ma secondo me quello che lei dice non sta nel cielo né in terra. Non sto parlando della storia di Cossiga, ma su quello ognuno può avere i pareri più disparati. Sto dicendo che pensare che non abbia diritto di parola adesso mi sembra... Poi bisogna prendere le parole di Cossiga sempre ormai in modo particolare, usa dei paradossi. Prima ci ha detto: beh, insomma, io sono per l'accoglimento, basta svuotare tutte le isole italiane, metterci gli immigrati, che era un po' come dire, insomma, la politica dell'accoglimento di tutti i barconi è qualcosa di impossibile. Insomma, bisogna prendere la parola di Cossiga un po' in un certo modo adesso. Detto questo, ci sono sempre dei ragionamenti molto interessanti che sono da seguire. Insomma, perché impedire a Cossiga di parlare? Insomma, in fin dei conti non è che mica un criminale da mettere in galera. La ringrazio, Enzo. È con noi Marco da Milano, giornalista dell'Espresso, che saluto. Ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Allora, abbiamo chiamato Marco da Milano perché ha appena scritto un libro che uscirà il 12 maggio, dunque domani, per Sperling & Kupfer, Lost in PD, un titolo un po' all'inglese, Partito Democratico, chi l'ha fatto, chi l'ha distrutto, chi lo ricostruirà. Insomma, qualcosa di molto attuale, perché sappiamo i travagli del Partito Democratico e del tentativo di Franceschini di tenere la barra dritta alle elezioni europee. Lost in Partito Democratico, perché questo titolo, Lost?
Lost, come noto, è la trasmissione, la fiction televisiva più popolare nel mondo, la storia dei sopravvissuti in un'isola deserta, misteriosa, che precipitano un aereo in volo da Sydney a Los Angeles. L'idea è che Lost siano stati in questo ultimo anno gli elettori del Partito Democratico, i suoi militanti, i suoi sostenitori e più in generale tutta quella parte del paese che non si riconosce in Berlusconi e in qualche modo si è affidata al Partito Democratico come il partito più grande e più forte dell'opposizione.
Ricevendone una delusione, secondo te?
Assolutamente sì, ricevendone una delusione al punto che oggi l'opposizione, non solo come opposizione programmatica, ma insomma come l'Italia che non si riconosce in Berlusconi, sembra lost, sembra sparita, dispersa, svanita nel nulla. È naufragata e quindi bisogna andare a cercarla, bisogna vedere se da qualche parte, in qualche isola deserta, c'è ancora qualche superstite che vuole ricostruirla.
Perché questo pessimismo che un po' pervade tutto il libro da Milano? Perché in fin dei conti di cosa stiamo parlando? Di un partito che adesso, secondo i sondaggi, ha comunque più del 25%, potrebbe anche averne meno, ma insomma sono elezioni anche particolari. Di solito l'opposizione è un'opposizione anche lunga, lenta. Si è parlato per esempio di Berlusconi di traversata nel deserto, non
perché
è detto...
Il Partito Democratico è l'occasione di una generazione politica e si sta rivelando un'occasione sprecata. Il Partito Democratico non è nato nel 2007, il Partito Democratico nasce negli anni 80, quando c'è una parte della DC che vorrebbe già all'epoca scindersi e allearsi con la sinistra, c'è una parte del PC che è già una sinistra riformista, anche se continua a chiamarsi comunista, falce e martello, ci sono i referendum, c'è il Movimento Mani Pulite, c'è l'Ulivo, c'è Romano Prodi, c'è l'Euro, insomma tutta questa lunga cavalcata doveva portare a quello che in Italia era sempre mancato, cioè un grande partito riformista, popolare, è in grado di governare se avesse avuto la maggioranza dei voti, è in grado di fare un'opposizione ferma se gli elettori non gliel'avessero data.
Ecco, ti voglio fare...
Non è stato in grado di governare quando ha vinto e non è in grado di fare l'opposizione quando ha perso.
Quindi, anche se non c'era quando governava.
La rabbia e l'amarezza derivano da questa occasione sprecata di cui porta la responsabilità gran parte dell'attuale gruppo dirigente, che peraltro ha invece anche molti meriti, ma a questo punto è forse invecchiato, forse...
forse dovrebbe farsi da parte.
Chi è che non ci crede più, secondo te? Rutelli, per esempio, facciamo dei nomi. Rutelli ci crede ancora?
Rutelli non ci ha mai creduto. Rutelli si è sempre opposto, cambiò idea nel giro di una notte, perché Romano Prodi alle primarie del 16 ottobre del 2005 prese 3,5 milioni di voti. Allora Rutelli vide abbattersi sulla sua Margherita un colosso chiamato Lista Prodi e nel giro di una notte disse: allora facciamo il Partito Democratico, e trascinò pure DS, che pure loro non ci credevano molto. Ma io direi che non ci ha creduto quasi nessuno, sicuramente ci ha creduto Veltroni, anche se ha commesso l'errore di identificarlo con se stesso, col suo percorso politico, culturale e anche con la sua fragilità, mi permetto di dire. Franceschini in tutte le svolte era sempre stato dalla parte opposta, quando era nel Partito Popolare era contro la Margherita, quando era nella Margherita era contro l'Ulivo, poi è stato il numero due di Veltroni, adesso sta dignitosamente reggendo il campo, ma anche lui insomma ha un passato di non fiducia nella prospettiva del Partito Democratico. Quelli che ci credono sono ancora acquattati, sono probabilmente quelli che per motivi generazionali sono tutti dentro una nuova storia che non c'ha dietro gli ex cattolici, gli ex comunisti, gli ex socialisti, gli ex tutto, i post tutto, ma è una nuova generazione di cui però per ora non si vede
qualcuno
nulla.
Parla bene, ma forse è solamente una bolla mediatica del candidato sindaco del Partito Democratico a Firenze, Matteo Renzi. Che ne pensi tu, che frequenti molto anche la politica locale?
Matteo Renzi ha un merito, ha sfidato l'apparato e ha vinto le primarie, adesso vedremo cosa succederà, ma sicuramente si è staccato perché tutti gli altri hanno in comune una malattia, la cooptazione, sono tutti cooptati, sono tutti entrati in segreteria perché erano i fedelissimi di qualcuno, sono disabituati alla lotta, al conflitto, questo si vede, sono disabituati alla lotta politica nel loro partito e sono disabituati alla lotta nei confronti della fortissima maggioranza berlusconiana, che quindi resta senza competitori, e questo è un problema per tutta la democrazia italiana. In nessun paese si va avanti senza un'opposizione che prima o poi ha la speranza di diventare governo. Questa fase può durare 15-16 anni, in Inghilterra per esempio è stata lunghissima, in America pure, però è un paese con la democrazia bloccata, noi l'abbiamo già vissuto a lungo, abbiamo visto poi cosa succede corruzione, inefficienza, ma il governo, perché il governo pensa di stare eternamente al governo e l'opposizione pensa di stare eternamente all'opposizione.
Un'ultima cosa, secondo me un'ulteriore dimostrazione della di una linea politica, non dico allo sbando, però certamente non chiarissima, è la vicenda proprio ultima di queste ore del referendum, no? Mentre Franceschini dice voteremo sì al referendum per cambiare la legge elettorale, eccetera, eccetera, a un certo punto si apre una fronda che va da Chiti a Rutelli e ad altri esponenti, no?
Ma il paradosso è che Franceschini un anno fa, nel 2007, due anni fa, quando vennero raccolte le firme, disse che il referendum peggiorava la situazione.
Sì, è vero.
Quindi il paradosso è semplice. Nel 2007 i referendari del Partito Democratico avevano un governo Prodi in mano a 12 partiti, volevano un grimaldello che semplificasse la legge elettorale. Nel 2008 però l'hanno già fatto gli elettori, i piccoli partiti sono spariti, sono nati due grandi partiti per merito degli elettori che hanno fatto una scelta intelligente, quindi questo referendum adesso diventerebbe un'ulteriore semplificazione verso la lista più forte, di cui, cioè quella del PDL di Berlusconi, quindi di qui le torsioni clamorose a cui assistiamo in queste ore.
Grazie a Marco da Milano, grande pessimismo da parte sua sull'Austin Partito Democratico, che è un libro che è un viaggio all'interno delle difficoltà del Partito Democratico, libro che esce domani. Dove andiamo? Francesco, provincia di Matera, eccoci qui.
Buonasera.
Dica.
Salve. Senta, io soltanto puntualizzare una cosa. Credo che, come al solito, noi italiani riusciamo ad essere forti un po' più con i deboli che con i forti. Cioè, non riusciamo ad avere la stessa capacità contro l'evasione fiscale, contro la gente che commette reati e il giorno dopo è fuori. Non riusciamo a recuperare tutta una situazione che, secondo me, poi ci potrebbe alla fine, non dico distruggere, non vorrei essere apocalittico, però comunque ci danneggia tantissimo rispetto ad altri stati europei che in questo sono molto più avanti, cioè 100 miliardi di evasione fiscale credo che siano un'enormità e potrebbero essere utilizzati per, che ne so, io vedevo in Germania alcune mamme che hanno figli e hanno integrazione allo stipendio, non lo so, dico delle cose per
no,
dire...
No, ma lei dice delle cose corrette, Francesco, però...
Potrebbe essere una distribuzione...
Sì, d'accordo, ma questo è un problema enorme, però ho difficoltà a collegarlo alla questione dell'immigrazione. Lei dice, noi siamo, quando vogliamo prendere delle decisioni forti, le pigliamo perché di fronte abbiamo dei deboli, invece quando dobbiamo fare delle cose... come dire, serie come la lotta all'evasione fiscale siamo latitanti, ma insomma non è un paragone molto corretto secondo me.
No, però io lo dicevo anche estendendo, che non so, prima si diceva per i rumeni, poi per altre etnie, che comunque di gente che viene in Italia e comunque non viene sempre solo a lavorare, viene anche a delinquere.
Allora?
Però io penso che dal nostro interno abbiamo i problemi più grossi e quelli sono quelli che dobbiamo veramente risolvere, perché con le risorse che recuperiamo da risoluzione di questi problemi possiamo affrontare anche gli altri.
Va bene, grazie. I titoli del TG2.
Il Papa visita il museo dell'Olocausto, la chiesa accanto alle vittime della persecuzione, mai dimenticare o sminuire le sofferenze degli ebrei, l'incontro con Peres. Il blocco degli immigrati, fini, respingimenti legittimi, ma si deve verificare il diritto d'asilo. Critiche dal Consiglio d'Europa, l'Italia si fermi, replica Ronchi, pregiudizio anti-italiano. Tutti assolti per l'incidente di Crevalcore, vicino Bologna, dove nel gennaio 2005, nello scontro fra due treni, morirono 17 persone. Panico alla stazione di Palermo, un uomo armato di martello assale una coppia di anziani, sono gravi, l'uomo è stato bloccato da un extracomunitario. Bill Gates ottimista, ma con molta moderazione sulla fine della crisi economica. Ora più che mai non dimentichiamo i poveri, dice l'uomo più ricco del mondo. Intervista esclusiva del TG2.
Va bene, Giancarlo, provincia di Roma, buonasera.
Buonasera a lei. Parecchio che sono qui e gli argomenti che mi sollecito dentro la testa sono molti. Uno, per esempio, c'è quello, il contatto che ho avuto col giornalista, mi fa... dire una cosa, ma i consiglieri di Berlusconi, quando gli hanno detto di non fare il referendum alle europee, ma perché gli hanno detto che non valeva la pena risparmiare 400 milioni di euro quando lui aveva tutti gli interessi affinché la cosa andasse in porto? Ma questo perché non ne parla? Boh, non c'è qualcosa,
guarda che Berlusconi
non va.
A un certo punto lo voleva fare il referendum, ha accoppiato con le elezioni europee, poi è stata la Lega ad opporsi.
Ho capito, però lui lì doveva, sì, questo lo so, però lui aveva tutto l'interesse a che la cosa fosse fatta in modo che poi la Lega poteva dire quello che vuole, ma insomma, c'ha il verbo nella bocca, insomma.
No, ma non è questione di verbo o non verbo, è questione che Berlusconi ha detto esplicitamente, no, abbiamo sacrificato questa, diciamo, il fatto di fare il referendum insieme alle europee, dunque risparmiare dei soldi in cambio della governabilità, perché altrimenti la Lega avrebbe fatto cadere il governo, eccetera eccetera.
Sì, ho capito, però insomma che
poi,
venga,
insomma,
21,
magari è stata tutta una pantomima,
comunque, che al 21 tutti devono andare a votare, credo che lo dica apertamente, non ci sia nessuno che potrà opporsi a questo, spero.
Comunque, l'atteggiamento che Berlusconi avrà nei confronti del referendum, ha detto qualche giorno fa che voterà sì, però insomma poi bisogna vedere se la campagna elettorale viene fatta oppure no, sono due cose diverse.
Ah beh, certo, però insomma qui dipende dal Popolo della Libertà che c'ha la maggior...
appunto. dica.
No, io volevo parlare anche degli immigrati perché è da tre quarti d'ora, mezzo secondo. Quando si parla di questo argomento ci sono molti che mi fanno pensare a quelle solite persone che hanno permesso all'Italia di inquinare per tutta Europa più di tutti, però non abbiamo dovuto fare le centrali nucleari perché non fanno fare le centrali e le cose eoliche perché all'orizzonte si vedono queste cose che girano e diventa... Insomma, praticamente noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui se fanno venire qui delle persone senza che queste persone abbiano un minimo di possibilità di lavorare, no? Ma dove vanno? Che cosa pensano dentro al loro cervello questi? Ma dove vanno queste persone a sbarcare il lunario? Che cosa fanno? Ma non è peggio che vengono qui e cominciano a delinquere perché non ci sono alternative? Ci andiamo di mezzo noi italiani, ma ci vanno mezzo di tutti e loro continuano a fare i buonisti dicendo che è tutto che bello. A fare cosa? Cioè a delinquere. O è meglio metterli là come l'Australia, tra l'altro,
Sono due situazioni completamente diverse.
No, l'Australia ha bloccato.
Si può paragonare la politica e la storia dell'Australia con l'Europa, il Mediterraneo e l'Italia.
Solo di un evento che loro pure ci hanno avuto un barcone che si voleva entrare, l'hanno bloccato per 3 mesi fuori dalle acque territoriali, quelli se ne sono andati e non sono ritornati più.
Io ho capito, però lei sta facendo un paragone che secondo me non si può fare con una storia e con contesti completamente diversi.
Nel dire che siccome tutti dicono che le altre nazioni si comportano diverse dall'Italia, non è così la realtà.
Va bene, Giancarlo, la ringrazio. Giovanni da Bari, buonasera.
Sì, buonasera, signor Cruciani. Io sto chiamando per andare completamente controcorrente all'ultimo radioascoltatore. Io non riesco a capire sinceramente questa chiusura completa dell'Italia agli immigrati.
Chiusura completa? Lei pensa che davvero da parte nostra ci sia una chiusura? Io non credo, insomma, l'Italia è sempre stata considerata un luogo certamente anche di transito, ma anche un Bengodi da questo punto di vista, no? Non abbiamo più l'ascoltatore da Bari, vediamo di recuperarlo. Restiamo in Puglia, Luigi da Brindisi, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Ascolti, io sono rimasto un po' deluso da come lei ha fatto parlare, quel signore un quarto d'ora fa di Milano, che per giustificare il fatto che non possono esserci società multietniche ha parlato di situazioni conflittuali e di multietnicità imposta con la guerra e con la forza. Cioè, questo signore prima diceva, per valorare le sue tesi, diceva guardiamo la Turchia con i curdi e sappiamo che lì il Kurdistan 80 anni fa fu fatto scomparire dalla cartina geografica e per spezzettare in tutti quegli altri stati circostanti. Ha parlato dell'Inghilterra con l'Irlanda quando sappiamo lì cosa è successo. Ha parlato della Russia con la Cecenia, lì c'è stata una invasione storica dei russi con i cecchi. È chiaro che in queste situazioni non ci sarà mai una società multietnica, qui ci sarà sempre una guerra civile. E questo signore tranquillamente in una radio nazionale diceva la sua teoria che siccome lì ci sono quegli esempi non ci potrà essere una società multietnica. E mi dispiace che lei non l'abbia contraddetto.
Il problema non è questo.
Non ci ha pensato Cruciani, può darsi che non ci ha pensato.
No, Luigi, non è che non ci ho pensato, è che facevo fatica a seguire quel ragionamento.
Va bene. Senta, io sentendo qui sono 4 giorni che parliamo di questo problema. Io concordo con Franceschini, pur non essendo del Partito Democratico, quando lui dice che questo è un argomento imposto in campagna elettorale. E la destra in Italia, grazie ai mass media e all'esercito di giornalisti che ha a disposizione, è bravissimo a imporre questi argomenti. 2 anni fa, quando si fecero le politiche, si parlava della sicurezza nelle città, l'aggressione alla Reggiani, mi sembra l'omicidio proprio della signora, le violenze, eccetera. Si parlava di quello, sono tutti argomenti congeniali.
Però, pensare che i barconi vengano telecomandati da Berlusconi o da Maroni o dalla Lega per campagna elettorale, insomma, mi sembra francamente una follia. Cioè, questo problema esiste. Che poi, ripeto, nelle parole, neanche nei provvedimenti ci possa essere anche un retropensiero, un ragionamento che riguarda la campagna elettorale. Questo, questo può essere.
Io credo questo, Cruciani.
Però mi scusi, Luigi, ma questo esercito di giornalisti che impone le discussioni sull'immigrazione, ma dove sta? Mi scusi, dove sta?
Voglio dire, io le suggerisco di leggere meno editoriali di Ferrara e più, per
esempio, Che c'entra Ferrara?
Perché oggi l'Avvenire diceva che quello che sta succedendo in Italia succedeva qualche anno prima che iniziasse la Shoah. Non lo dico io, lei si legga
leggerò questa cosa. Mi sembra strano che l'Avvenire faccia paragoni di questo tipo.
Lei se lo legga l'editoriale di oggi dell'Avvenire.
E adesso lo leggerò oggi, mi è sfuggito, lo leggerò.
Un'ultima cosa, gli accordi con la Libia prevedevano che i barconi venissero bloccati all'inizio e non dentro il mare. Quindi stiamoci attenti, perché quando lei fa giustizia.
Tra l'altro lunedì Avvenire non esce, per cui forse di ieri, insomma.
No, io l'ho sentito oggi in prima pagina.
Oggi Avvenire non esce lunedì, per cui abbia pazienza. Esce ieri, quello di ieri forse hanno citato, non so, oggi Avvenire non esce.
Va bene,
non è che la prendi in contropiede, non esce Avvenire.
Allora, domani richiamo io, se
sarà
mi
stato,
parlare, domani,
sarà stato
domani
di ieri,
io.
Sarà
di
stato Avvenire
allora,
di ieri.
Io
non
ho
so.
Sentito in un commento di oggi, si parlava in una trasmissione.
Vabbè, sarà stato di ieri, per carità.
Non volevo scientificamente dire una bugia.
Vabbè, no, ma non si preoccupi, dica, concluda perché devo dare spazio.
Concludo subito, volevo dire, gli accordi con la Libia prevedevano che i barconi si bloccassero in Libia e non dentro il mare, per cui quando tranquillamente, con nonchalance, dice questi li rimandiamo indietro, pensiamo a quelle persone che sono morte, Cruciani, quelle persone, quei bambini, quei neonati, non voglio fare demagogia, questa è la verità, in questo momento magari 500 di quelle persone, ci saranno gente che sta piangendo, che sta soffrendo.
Questa è un po' di demagogia, c'è in questa ragione.
Ma io, Cruciani, non vengo pagato per dire queste cose, c'è invece chi riceve finanziamenti dallo Stato per scrivere sui propri giornali.
Va bene Luigi, la ringrazio. 20:43, cosa c'entra il finanziamento dei giornali con questo argomento dell'immigrazione? Ancora mi deve essere chiaro, perché non riesco a capirlo. Valentino da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, un secondo. Eccoci.
Per carità, aspettiamo, siamo qui quasi in chiusura, aspettiamo. Prego.
Senti, no, io volevo spendere una parola per la politica del governo,
sì,
che a me sembra una cosa favorevole, mi rivolgo ovviamente per gli immigrati,
sì,
in quanto finalmente il governo italiano riesce a dire un momento, non è che qui possa, la gente può fare quello che vuole.
Vabbè.
L'ho un po' come dire banalizzato, però per dirle.
Vabbè, no, Valentino, lei plaude all'iniziativa del governo. Devo andare un po' velocemente perché siamo.
Sì, in volevo dire soltanto una cosa, Cruciani.
Mi dica.
Volevo dire che chi invece contrasta questa politica, forse ingenuamente, difende la tratta degli immigrati e quindi il guadagno che hanno.
Adesso io non credo che
qui.
Chi si oppone difende la tratta degli immigrati. La ringrazio. Giovanni da Bari, che abbiamo recuperato 30 secondi. Giovanni, dica.
Sì, signor Cruciani, riprendo il discorso che stavo facendo prima. Non condivido, quindi non riesco a capire perché l'Italia chiude le porte completamente agli immigrati.
Ma dov'è questa chiusura? Sì, Giovanni, dove la vede questa chiusura? Io non la vedo questa chiusura.
Perché bloccando queste navi, non facendole arrivare in Italia, e significa non.
Vabbè, ma
non
c'è un'altra immigrazione che arriva in un altro modo, non solo sulle barche, via aerea, via terra, eccetera. Non c'è
via aerea, via terra, ma dico perché allora, per quanto riguarda questo arrivo con le barche, allora c'è questa chiusura totale dell'Italia.
Tutta la sera che ne parliamo, Giovanni. Le barche provenienti dalla Libia, dall'Africa in generale, che prima di arrivare sulle nostre coste vengono respinte sulle altre coste. Insomma, perché? Ne stiamo parlando praticamente da un'ora e mezza. La ringrazio Giovanni, per questa sera abbiamo concluso. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
La Zanzara.